primi, ancora un ben trovate e ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa degli 87 e 9 in FM in questo primo mercoledì di marzo. Come detto prima, ricominciamo le trasmissioni oggi con un pochino di anticipo rispetto all'orario canonico delle 13, perché siamo rimasti indietro di una giornata con uno spazio informativo a cui tenevamo e che avremmo dovuto fare ieri mattina, poi insomma per tutta una serie di questioni invece l'abbiamo posticipato a oggi. Diamo il benvenuto a Enrico Zanchini, che sta qui diciamo per una volta con noi live e che abbiamo avuto il piacere di sentire però diverse volte telefonicamente nel corso dei mesi scorsi, a partire da una questione particolarmente complessa e particolarmente delicata relativa al sostanzialmente al campo di gioco, all'impianto sportivo in cui Enrico opera fra le altre cose con la Nazionale Italiana di Calcio 5 per disabilità mentali. Dimmi se ho, la definizione è quella giusta, poi me la correggi. E però insomma c'è da diversi mesi in corso una lunga vertenza con i proprietari del centro che ancora non è giunta a conclusione, per cui io ti chiederei innanzitutto, oltre a ringraziarti per la presenza fisica qui stamattina, di farci un po' il punto sulle ultime puntate riguardo il centro, a che punto siamo arrivati e quali sono i pericoli, diciamo, le opportunità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
Innanzitutto un saluto a chi ci ascolta e grazie a Radio Onda Rossa, per me è veramente un piacere finalmente venire fisicamente in questa storica radio. E sì, come giustamente dicevi, è un momento abbastanza cruciale di questa nostra lunga lotta, chiamiamola campagna, ma insomma è una lotta, perché stiamo cercando da mesi di convincere il nostro padrone di casa, la Croce Rossa, a non mandare via un'esperienza che dura da 18 anni. Da 18 anni la nostra associazione sportiva dilettantistica, che si chiama CCCP 1980, gestisce un piccolo circolo nel quartiere Monteverde Portuense, il circolo Il Faro, all'interno del quale, oltre a fare come prima attività naturalmente una scuola di calcio a 5 con relative squadre di bambini, bambine, ragazzi, arrivando quest'anno ad averne 15 di squadre per un totale circa di 230-240 tesserati, e nel corso di tutti questi anni abbiamo cercato di ampliare il nostro sguardo, perché insomma questo ci diceva un po' il nostro modo di interpretare il fare calcio, il fare sport, e quindi abbiamo come dicevi tu realizzato, collaborato, partecipato a tanti progetti di tipo sociale, di inclusione, di venire incontro a fragilità, ecco, dalla Nazionale Crazy for Football al centro di educazione motoria della Croce Rossa, che è proprio lì che per un periodo i cui pazienti per un periodo hanno usato il campo, alla collaborazione ormai ventennale con la Fondazione Villa Maraini, che è una delle più grandi comunità di recupero penso d'Italia, e tantissime altre attività, altri eventi, sempre diciamo dando un'impronta appunto sociale che arrivasse anche ai nostri tesserati, cioè l'idea che in un centro sportivo non si debba soltanto pensare a imparare a stoppare un pallone, a passarlo, a fare gol, a vincere un campionato, a salvare una categoria, cosa che peraltro noi facciamo e cerchiamo di fare nel migliore dei modi.
Anche benino, infatti,
anche benino, ma lo si possa fare in maniera inclusiva innanzitutto, e anche però appunto introducendo delle sensibilità, degli argomenti, dei temi che normalmente nelle scuole, nei centri sportivi, nelle associazioni sportive, nei circoli sportivi normalmente non entrano. Con la Croce Rossa che è subentrata alla Fondazione Il Faro, con la quale avevamo un rapporto direi molto solido, che era una fondazione che all'inizio faceva capo a Susanna Agnelli, niente po' di meno, e in cui però facevano delle attività di alto livello di formazione professionale per minori con disagio. Ovviamente avevano una certa solidità economica che gli permetteva di come dire, erogare dei servizi, dei corsi e di avere delle strutture di alto livello. Progressivamente questa fondazione purtroppo ha perso fondi, ha perso possibilità ed è finita per dover chiudere, e la Croce Rossa si è ripresa l'area che è all'interno del parco di Villa Ramazzini, che è completamente gestito da strutture della Croce Rossa. Noi per la verità avevamo speranza che, proprio per la natura del soggetto Croce Rossa e per la tipologia di attività che noi mettevamo in campo lì, insieme, anche insieme a loro, perché oltre al CEM che ho già citato, per esempio c'è stato un momento in cui la Croce Rossa si è occupata di ospitare una tendopoli di migranti, era più o meno il periodo insomma dell'emergenza intorno, mi pare, al 2016-2017, adesso non ricordo bene, e più di 400 migranti furono ospitati proprio accanto a noi, e noi ci rendemmo disponibili per fargli passare qualche ora di svago sui nostri campi, cercammo di dargli una mano anche a livello materiale con diciamo tutto quello che poteva servire, e un po' mediammo per la verità anche col territorio, perché in quel momento l'arrivo di queste persone così tra virgolette in massa creò insomma le solite conseguenze, insomma, con tanto di camminata di Salvini all'epoca e qualche presidiuccio dei simpaticoni di Casa Pound, insomma. E insomma, quindi pensavamo che la Croce Rossa potesse essere un interlocutore, diciamo, non diciamo ideale, ma comunque un interlocutore. Invece così non è stato, e progressivamente il rapporto si è come dire logorato, anche se a un certo momento sembrava proprio che stessimo per chiudere un accordo, e invece un po' improvvisamente e anche senza grandi motivazioni quello spiraglio aperto fu chiuso, e allora lanciammo questa campagna che chiamammo Non spegnete il faro. Contestualmente loro contestavano questo contratto che noi avevamo con la Fondazione Il Faro, contratto che comunque, visto che il tribunale ancora non ha deciso per in questo caso diciamo molto positivi tempi lunghi della giustizia.
Sì, ogni tanto sì, hanno il loro
ogni tanto servono.
Perché?
E comunque questo contratto scadrebbe a luglio, quindi diciamo questa esperienza, qualora la Croce Rossa non decida di riconoscerci come interlocutore o comunque di accettare di fare un accordo con noi, questa esperienza finirebbe. In questo il municipio sta giocando per fortuna un ruolo importante e ha convocato un tavolo al quale dovrebbero partecipare proprio lunedì prossimo in municipio, e finalmente ci dovremmo sedere con la Croce Rossa e per capire se ci sono i margini di un accordo. E c'è anche una proposta piuttosto concreta sul campo, e cioè il fatto che il municipio si possa in qualche modo rilevare quest'area, e tra l'altro diciamo per chi ci ascolta stiamo parlando di un biscottino, come lo chiamo io, di terreno che è lungo due campi da calcetto o poco più, quindi un centinaio e rotti metri, e largo una sessantina, che per loro diciamo a loro cambia poco, e per noi invece è un po' la nostra vita, perché sono 18 anni che abbiamo messo lì tutte le nostre energie, la nostra passione per creare qualcosa che poi magari ne parleremo a livello di calcio dilettantistico giovanile, diciamo non lo voglio definire un unicum, perché sennò poi sembra uno pure che si fa le sviolinate da solo, però sicuramente è una realtà in un certo senso di eccellenza rilevante, perché riesce a coniugare appunto una capacità di fare sport senza, diciamo, non ci vergogniamo, agonistico assolutamente. Abbiamo la prima squadra che fa la C1, che è una categoria di tutto rispetto a livello regionale. Abbiamo tre categorie elite. Il nostro vanto è che nella prima squadra più dei due terzi della rosa sono tutti ragazzi cresciuti nel settore giovanile, no? Che, diciamo, è quello che, a cui dovrebbero aspirare tutte le società sane, persino le super miliardarie società professionistiche adesso hanno capito che forse quella è la strada da percorrere per non fallire, ma noi non l'abbiamo fatto per motivi economici. E quindi sostanzialmente questa è la speranza, cioè che questa proposta del municipio, quindi rendere in parte anche pubblico questo bene e poi magari metterlo a bando per quelle realtà che, come la nostra, diciamo, hanno i requisiti per poi poterlo gestire. Anche perché la Croce Rossa ha sicuramente da qualche anno uno status particolare, ma c'ha anche una fetta, diciamo, di pubblico. Adesso io non sono un esperto di diritto amministrativo o cose del genere, ma insomma sicuramente potrebbe essere nelle sue corde, nella sua mission, avere un piccolo spazio che sia a vocazione sociale, perché poi noi siamo una SD e proprio come tale non abbiamo scopo di lucro e non distribuiamo profitti, diciamo.
No, no, non c'è una assemblea di fine anno con i dividendi, immaginiamo.
No, dividendi proprio è una parola che, diciamo, non è contemplata.
Senti, bene, allora questa è un po' la situazione generale e quindi attendiamo il lunedì prossimo per avere aggiornamenti. Per quanto riguarda invece come funziona tutto quanto, ecco, la domanda che mi veniva a naturale porti è: una cosa del genere, come ci hai descritto tu, funziona perché le persone da voi, come anche in altre realtà, ovviamente sono tutte di un certo tipo e lavorano in una certa maniera, oppure c'è una questione organizzativa dietro che in qualche modo rende differenti società di questo tipo da società di altro tipo?
Guarda, questo è un tema interessante, nel senso che sicuramente la nostra è una realtà particolare anche per questo, perché come mi prendono sempre in giro i miei, come noi li chiamiamo, gli old CCCP, cioè il nucleo storico che risale al 1987 e agli anni successivi, questa società nasce dalla classica squadra di amici, e quindi che di cui quattro ancora sono coloro che in maniera operativa, due e un po' più dietro le quinte altri due gestiscono la società. E noi abbiamo sempre cercato di mantenere questa, come dire, questa identità amicale, e quindi che garantiva un po' la continuità di un'impronta, come dire, filosofica, diciamo, di un'impronta che dall'inizio cercava di dare un certo stampo soprattutto alla scuola calcio, quindi calcio a 5 per la verità, quindi parliamo dei bambini sotto i 12 anni, ma che continuasse anche nel mondo dell'agonismo, laddove subentra per forza di cose comunque una certa selezione, subentra anche l'attenzione al risultato, perché questo è l'agonismo, ma che, diciamo, non vedesse sull'altare di questo sacrificati certi principi e certi valori. È un, diciamo, un crinale difficile da mantenere, perché il mondo del calcio giovanile, il calcio a 5 un po' meno, ma anche il calcio a 5 purtroppo, diciamo, non è proprio esattamente un contenitore di valori e di comportamenti edificanti. Basta girare i campi ogni fine settimana, o basta anche andare su internet e leggere i comunicati del giudice sportivo. C'era una bella, una divertente rubrica qualche anno fa sul Manifesto, per vedere quello che succede, e questo è stata la grande scommessa. Ed è per questo che abbiamo voluto anche inserire, oltre perché veniamo noi, diciamo, vecchi tutti da comunque storie di partecipazione politica, impegno sociale, volontariato in vari ambiti, la scommessa era questa: introdurre, diciamo, elementi anche un po' diversi dal tradizionale, prendendo da un punto di vista organizzativo, diciamo, per forza di cose, il buono che c'è nelle strutture delle società tradizionali, ma mantenendo questa identità e questa filosofia, anche a scapito, qualche volta c'è da dire, dell'organizzazione, dell'efficienza e del servizio, perché ovviamente, essendo in pochi, non avendo come tutte le società il segretario, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il responsabile della metodologia, il magazziniere, e diciamo, essendo noi, io sono, diciamo, formalmente il vicepresidente, ma è l'istruttore di alle squadre dei più piccoli, ma quando è il mio turno al circolo, ovviamente, la sera mi prendo lo spazzolone, pulisco lo spogliatoio, metto la trappola per il topo che sta dentro la caldaia, e se serve pulisco i bagni, insomma, certo. Diciamo, questo in altre società ovviamente non succede. Quindi Questa è stata la grande scommessa, così come, secondo me, la cosa bella è quel clima che tu respiri quando entri al Faro. Cioè, quando tu entri al Faro, percepisci che c'è qualcosa di diverso, anche durante le partite, anche in una, non lo so, vieni sabato prossimo vedrai, in un campo che c'è la partita del Real Zigan, che è la squadra che alleno io, in cui mi ha coinvolto quel matto di Gipi, il disegnatore, che fa la partita del suo torneo contro una squadra di ragazzi di Villa Maraini. All'altro campo c'è una partita di Pulcini, magari dopo due ore c'è una festa di compleanno, poi il qualche volta, quando la nazionale si allena a Roma, magari viene ad allenarsi la nazionale che si è preparata a due mondiali lì al Faro, e quindi i ragazzi magari ci hanno fatto dell'under 19, ci hanno fatto un amichevole, oppure ancora prima, quando c'era ancora il centro Astalli ospite o il centro Ginevra di cui ti parlavo prima, c'è l'amichevole fra Crazy for Football e i ragazzi migranti del centro Astalli, e insomma, diciamo, noi non abbiamo la presunzione di fare progetti sociali, come qualcuno ha detto, perché non è questo il nostro mestiere. Il nostro mestiere è fare il calcio a 5, molto banalmente. Io sono un tecnico federale, soprattutto. Però, ecco, diciamo, far respirare questo tipo di clima, e sulla scuola calcio, diciamo, sottolineare tanto la parola scuola quanto la parola calcio. E la parola scuola, diciamo, porta con sé, come dire, valori e orizzonti di un certo tipo, che purtroppo in questo paese, in questa città, di cui ho più, magari, più esperienza, per non parlare magari di cose che uno più grande di noi, viene troppo spesso dimenticata, e il calcio sta diventando, invece che un luogo, purtroppo, anche quello giovanile, di disvalore, e questo per persone come noi è un tema veramente molto importante. Ci sono tante altre realtà a Roma con cui siamo in contatto, insomma. Qui c'è l'Atletico San Lorenzo, inutile dirlo, stiamo mettendo anche su una specie di, provando a mettere su una specie di rete di calcio popolare, che ha anche un'altra cosa ancora rispetto a noi, però di esperienze un po' sui generis rispetto a quelle tradizionali, quindi dagli Insuperabili al Locomotive, a Bastoggi, a tante altre con cui ci stiamo, diciamo, confrontando. Perché dico siamo diversi? Non voglio fare il puro da noi. Chi fa il calcio a 5, la scuola calcio, paga. I nostri istruttori prendono un rimborso, non c'è nulla di male in questo, nessuno ci guadagna, perché, diciamo, ovviamente sono cose poco più che poco meno, direi, che rimborsi spese. Però, ecco, per la qualità del servizio che noi offriamo dovremmo essere, secondo me, e lo dico veramente senza falsa modestia, dovremmo essere una di quelle scuole calcio, di quelle che chiedono 900-1000 euro l'anno, e non lo siamo. Noi chiediamo più o meno la metà, offrendo tutto in cambio, compreso il famoso materiale sportivo,
che è quello che è una nota di spesa terribile,
esatto, su cui il quale non ricarichiamo ovviamente manco un euro. E però in cambio diamo tanto. Purtroppo una realtà del genere, trasferirla pagando un affitto da un'altra parte sarebbe assolutamente insostenibile da un punto di vista economico. Dovremmo dire alla nostra utenza, cosa che non vogliamo fare, vabbè, da domani pagate il doppio.
E non è fattibile.
Non è fattibile. E poi l'ultima cosa su questo, probabilmente questa esperienza è anche così, diciamo, sui generis, così peculiare, perché ha un suo spazio, che è parte stessa della sua identità. Essere ospiti in un altro circolo farebbe perdere gran parte del significato, probabilmente. Magari ci permetterebbe di mantenere l'attività agonistica, le squadre agonistiche e forse una squadra per categoria, ma sicuramente sarebbe completamente un'altra cosa.
Per fare l'avvocato del diavolo, tu, voi e tutte quelle realtà che hai citato, alcune delle realtà, perché poi insomma sono tante anche di più per fortuna, che hai citato prima, sia diciamo del calcio popolare sia di altre realtà più simili alle vostre, ecco, in che maniera si riesce, diciamo, a resistere all'urto delle scuole calcio da 1000-2000 euro all'anno, dei ragazzini fomentati dai genitori, delle decisioni del giudice sportivo che citavi prima, che adesso viene un po' da ridere, però insomma chi se le vive poi in prima persona, da ridere c'è poco, ecco. Cioè c'è un po', come dire, il timore di essere non Don Chisciotte contro i mulini a vento, però di avere a che fare comunque con una pressione tale che è difficile fare fronte, o no? Almeno per quanto riguarda il calcio, poi insomma, guarda, sappiamo che altri sport magari è diverso, però qui diciamo è un po' più pressante, o no?
Sì, altri sport è sicuramente diverso.
Più che altro perché girano meno soldi e quindi per forza
ci sono
di
meno
cose,
aspettative.
Ci sono meno
il calcio, quello che noi chiamiamo appunto il calcio a 11, veramente ovviamente ha questo miraggio del professionismo, questo miraggio di sfondare, che in alcune tipologie di scuole calcio veramente condiziona in maniera molto pesante. Anche all'interno di queste scuole calcio ovviamente ci sono allenatori, istruttori, dirigenti illuminati, che cercano di conciliare quella che è una passione come dire, popolare, trasversale alla società, che in questo paese purtroppo è un po' esplosa negli ultimi, non lo so, 30 anni, forse grazie per responsabilità, per colpa del berlusconismo e del delinearsi di un tipo di calcio che ha invaso ogni ganglo della nostra società, dei media, e che si è, come dire, espanso, ecco. Cioè io mi ricordo che quando, non voglio fare quello con i capelli bianchi che dice ai miei tempi, però quando ero ragazzino, diciamo, al di là del fatto che giocavamo tutti per strada, tutte cose che insomma sappiamo, è inutile che ce le stiamo qui a ripetere, però diciamo essere appassionati di calcio non era così diffuso, cioè era molto diffuso, ma in classe mia, malati, come io definisco, di calcio, che sapevano le formazioni, i giocatori, che seguivano, che vedevano quello che si poteva vedere all'epoca, non eravamo così tanti come oggi. Cioè oggi sei in certi ambiti
sei incentivato,
ma sei anche un po' escluso se non ne sai. Mm-hmm. Non so come
sì,
dire.
Sì, sì, perfettamente.
E quindi da una parte nel calcio tradizionale ci sono persone che cercano di portare altre cose, ovviamente sono parte di quel meccanismo là, però dall'altra parte ci sono realtà come per esempio l'Atletico San Lorenzo, perché l'Atletico San Lorenzo fa i campionati agonistici federali, quindi cerca di portare
è dentro quel circuito,
ma con tutto però il peso di un'esperienza che grazie però al legame col quartiere e grazie è assolutamente peculiare e però ha una forza, diciamo, per questo fatto qua. Un'altra realtà ancora più, passatemi il termine, radicale, che ha fatto una scelta di questo tipo, non voglio dire diciamo delle minchiate perché la conosco forse non a fondo, è quella degli All Red, che anche loro stanno del rugby, che stanno in questo confronto che stiamo facendo tra le varie realtà. Addirittura loro sono riusciti, se non mi sbaglio, a ospitare campionati federali all'interno di un centro sociale di fatto occupato, che è quello dell'ex cinodromo, no? Di Acrobax, e loro hanno fatto veramente una specie di miracolo laico, come chiamo io i CCP e il Faro. Però lì c'è il rugby, ecco, il rugby, come dire, ha, in quanto a cultura sportiva e a forse anche apertura mentale della federazione, questo non lo so, ha diciamo delle caratteristiche molto diverse dal calcio. Noi dal rugby veramente avremmo tantissimo da imparare, se ne è parlato in passato, il terzo tempo, le cose, ma come al solito poi sono state male interpretate, male applicate in maniera diciamo molto superficiale e che non ha portato grandissimi risultati. Quindi cerchiamo di portare avanti un discorso diverso facendo comunque parte di un tra virgolette sistema più tradizionale. Non è semplice, qualche volta hai la sensazione di essere un po' isolato. Anche per questo forse in questo momento stiamo cercando di fare questa rete, anche per lanciare il grido della difficoltà di trovare spazi per fare sport. Pure l'Atletico San Lorenzo ha avuto un problema con il campo.
Abbiamo seguito per mesi la questione.
Qui è stata seguita, che si è in parte per fortuna risolto, ma in questa città diciamo il tema dell'impiantistica sportiva, degli spazi sportivi è gigantesco e quindi l'idea che delle realtà che cercano di portare avanti l'attività in un certo modo rischino di chiudere è veramente grottesco, se pensi alla situazione dello sport e a quello che viene anche lamentato, cioè diciamo c'è comunque una ricorrente problematica che viene anche dai media mainstream continuamente ricicciata su, da una parte la violenza del calcio giovanile, tutte le problematiche legate al bullismo, alla violenza di quella che viene chiamata la movida, e quindi giovani senza valori che semenano, che fanno le canne, che si ubriacano, diciamo lo sport, soprattutto se fatto in un certo modo, è l'uovo di Colombo, sarebbe un antidoto gigantesco a tutta questa cosa qui. E invece non c'è nessuna riflessione, nessun concretamente anche collegamento fra le varie istituzioni sportive, amministrative, politiche, sul mettere in campo politiche serie contro l'abbandono nello sport, per uno sport che sia veramente socializzazione, educazione, aggregazione e a cominciare dagli spazi. Cioè questa è la città del Campo Testaccio, dello Stadio Flaminio, del Palazzetto di Nervi, che noi siamo stati gli ultimi ad usare quando lì dentro ci abbiamo vinto il campionato del mondo, la Dream World Cup nel 2018. Stiamo nel 2023 e quel gioiello sta ancora lì. Quando noi siamo arrivati siamo riusciti, grazie alla società di basket che stava lì, che gestiva in quel momento
che stava per morire pure quella peraltro,
abbiamo trovato l'erba alta 5 metri e abbiamo levata noi l'erba, ci hanno chiesto pure i soldi, ci hanno chiesto pure i soldi il comune all'epoca, cioè ci rendiamo conto. E l'assessore dell'epoca venne pure a fare la passerella, cioè, e questa è la città di queste cose qua. E come questi, ogni quartiere, ogni municipio c'ha il suo campo abbandonato, il suo circolo in disuso, in disgrazia, in cui non si riesce per motivi legali, amministrativi, a trovare la strada per farne, per rigenerarlo e per riportarlo alla vita. E questo è incredibile, cioè non è incredibile purtroppo, ma è veramente un...
Poi da questo punto di vista, diciamo, la questione è generale, non interessa più soltanto le società, diciamo, dilettantistiche o quelle di base, perché in effetti fa impressione una città dove, a parte il calcio con tutti i suoi problemi e le sue tre principali società, non esiste attualmente un palazzo dello sport agibile nei fatti. C'è una delle tre squadre di Kiev di basket che si è trasferita qui a Roma e, alla Stella Azzurra, e gioca a Veroli le partite. Fa un po' ridere, però cioè, mette anche impressione. E così appunto, se la questione è così generale e globale, quindi come si può affrontare?
Allora, io ovviamente non ho ricette, no. Ho delle idee. Allora, quello che dice dei palazzetti è una cosa incredibile. Il nostro sport, che io ogni tanto chiamo non sport, perché diciamo è l'unico sport che ha vari nomi. Qualcuno lo chiama calcetto, noi un po' ci offendiamo e diciamo no, per carità, si chiama calcio a 5, ma in realtà si chiama futsal, perché è la crasi, direi che si dica in italiano, di football de sala, perché si gioca, è obbligatorio giocarlo indoor, al chiuso, dalla serie B in su. E questo per chi vive nel centro-sud, soprattutto in questa regione, in questa città,
è un problema enorme,
non ci stanno palazzetti. In Spagna, che è diciamo un po' la regina del futsal europeo, quantomeno diciamo mediterraneo, in ogni quartiere c'è anche solo una palestra in cui si gioca a futsal, che banalmente dovrebbe essere come dire anche un'anticamera del calcio a 11. Innanzitutto ti dà la possibilità di giocare con qualsiasi tempo che non è banale, perché con i genitori di oggi che lasciano a casa a una goccia subito lasciano a casa il proprio figlio, non è banale. Ma soprattutto tenete presente che i primi 3 anni di scuola calcio si gioca a 5, anche a calcio a 11, perché hanno capito da qualche anno, per fortuna, che il campo deve essere proporzionato all'età
all'altezza dei bambini.
Quando loro giocavo io a 6 anni ti buttavo in un campo di 100 metri
che solo per fare porta a porta,
una metà campo 3 volte a campionato, certo. E soprattutto hai la forza di fare un passaggio massimo di 10 metri, quindi sì. Perché giocare in un campo di 100
prima che la palla va avanti,
esatto.
Una cosa terribile.
Quindi diciamo questo è un altro dei temi, e non esistono di fatto palazzetti. Ne esistono pochissimi, e per esempio le squadre di serie A2, di serie B, di serie A1, romane, laziali, si devono inventare, spendendo un sacco di soldi, di andare in giro. E questo ovviamente che cosa comporta? Comporta di non avere una propria sede, una propria società in cui mettere anche un settore giovanile, perché poi molte squadre di serie A2, di serie A1 hanno moltissimi stranieri. Per carità, niente al contrario con gli stranieri, però diciamo una squadra di Serie A che abbia la maggioranza dei suoi giocatori provenienti dal proprio settore giovanile, secondo me è, come dire, la cifra di una realtà che è riuscita a fare qualcosa di importante. E questo purtroppo nel nostro sport ancora non c'è, e c'è una enorme responsabilità delle istituzioni sportive, FIGC, LND, comitati regionali, e della mancanza di comunicazione, di collaborazione tra queste e le istituzioni politiche, amministrative e scolastiche, perché l'altro grande buco nero è lo sport nella scuola. diciamo, lo sport della scuola non c'è, di fatto non esiste.
A parte qualche raro caso.
A qualche raro caso, sempre appaltato a bando ad associazioni esterne, e spesso non in orario scolastico, ma perché anche lì non esistono le strutture. E c'è anche, giustamente, e ritorniamo al problema educativo, una diffidenza delle scuole ad appoggiarsi a fare progetti e collaborazioni con le scuole calcio. Perché dal punto di vista educativo le scuole calcio non sono considerate un esempio, un modello virtuoso. E ritorniamo al discorso di prima.
Al serpente che si morde la coda.
Sì, decisamente. E personalmente io con diciamo un gruppo che abbiamo formato unendo l'esperienza di CCCP con l'esperienza di Crazy for Football, sono due anni che andiamo in giro e che mandiamo questo progetto che abbiamo, diciamo, che io ho da quando ho iniziato ad allenare, quindi quasi 25 anni fa, e con l'esperienza di Crazy for Football, di un centro sportivo che riunisca in sé tutto questo tipo di percorsi virtuosi. In primis, ovviamente, una società con il suo settore giovanile, la scuola calcio, le sue squadre agonistiche, sempre fatta in maniera inclusiva, senza selezione, sottolineando la parola scuola, e quindi, diciamo, in questo senso virtuosa. Dall'altra parte, lo spazio per chi fa calcio con le persone con fragilità, quindi persone con problemi di salute mentale, come nel caso di Crazy for Football, e che mette a disposizione le proprie strutture, per esempio la mattina, con le tantissime realtà che lavorano con le persone di problemi di salute mentale nel col calcio, che sono realtà del terzo settore, che sono realtà dei DSM, delle ASL, eccetera, che collabori magari con la divisione calcio paralimpico sperimentale, che è un'invenzione virtuosa della federazione, ma che rischia di diventare invece un po' un contenitore che ancora non si capisce bene quello che deve fare, ma che adesso però da anni organizza dei campionati che funzionano, che si chiamano quarta, quinta e sesta categoria a seconda del tipo di disabilità. Parlavamo prima degli insuperabili. Gli insuperabili sono una corazzata del calcio per la disabilità cosiddetta, se non mi sbaglio, intellettivo-relazionale. E, per esempio, la federazione ha fatto il primo corso per allenatori di giocatori e giocatrici con disabilità, un vero e proprio corso come quelli che si fanno UEFA A, UEFA B, eccetera eccetera.
Questo è specifico, però
ne hanno fatto uno solo per 40 persone, io ho avuto, diciamo, l'onore di parteciparmi e ho il mio bel patentino. È stata una specie di percorso a ostacoli, lasciamo perdere.
Però è arrivato,
ma loro si sono anche, secondo me, un po' sorpresi, perché sono arrivate centinaia e centinaia di domande a fronte di 40 posti. E io ho conosciuto persone, io che ho fatto anche i corsi quelli tradizionali in passato, ho conosciuto persone di uno spessore professionale, una competenza, una sensibilità, ma anche non solo del campo della disabilità, ma unita a quella calcistica, incredibile. E quelle sono delle risorse che in questo momento non sono proprio
prese in considerazione,
o quantomeno che lavorano quotidianamente nei loro territori, nelle loro società, ma che, diciamo, faticano a essere riconosciute, faticano ad avere, secondo me, quel ruolo di traino che potrebbero avere anche per il calcio, di cui ci si lamentano tutti, e che invece non hanno. E che poi il paradosso, proprio per andare un po' sui massimi sistemi, è pure questo. Più di qualcuno si sarà accorto che sono due edizioni, direi, che l'Italia non si qualifica ai mondiali, no?
Direi di sì, insomma. Ecco.
Quindi c'è un problema. E questa incapacità del calcio di autoriformarsi,
valutare il problema e trovare una soluzione.
Esatto, è questo. Cioè, qual è la chiave per tirare su generazioni di giovani calciatori che poi magari riescono a qualificarsi a un mondiale e poi magari anche a vincerlo, non in maniera episodica come è successo per gli europei, i settori giovanili. Quindi c'è qualcosa che è di sbagliato in come cominciamo ad avviare i bambini e i ragazzi nel calcio. Se poi questi sono i risultati, non abbiamo quindi soltanto dei risultati negativi da un punto di vista, diciamo, culturale e da un punto di vista educativo, ma questo modello manco paga da quel punto di vista che loro, a cui loro tengono tanto. E questo è un paradosso incredibile, secondo me.
E però non è stata ancora elaborata questa cosa.
Non è stata decisamente elaborata.
Sono 10 anni più o meno che andiamo avanti così.
Secondo me, diciamo, quello che penso, che poi vabbè, qui andiamo un po' ancora più sul tecnico, è che un problema epocale sia che i ragazzini oggi, la maggior parte, fanno calcio soltanto nella propria scuola calcio. Quindi tutta una serie di competenze che un tempo si imparavano in maniera anche dura, se vogliamo, per strada, al parco, in cortile, fuori di scuola, nelle ville di Roma, nei cortili delle case popolari, adesso adesso non si imparano così, in maniera quasi spontanea, naturale. Poi ovviamente, se venivano innestati in un bambino che era particolarmente appassionato, particolarmente dotato, o che addirittura aveva quel famoso talento, quello andava a scuola calcio, che già certe cose tu non gli dovevi insegnare, le sapeva, perché, diciamo, passava quasi tutto il tempo che non passava alla scuola calcio a farle, a giocarle sotto casa. Questo adesso non c'è più. E secondo me parte delle difficoltà del crescere generazioni di calciatori deriva anche da questo. E nessuno però ci ha fatti i conti, ci ha riflettuto, forse ci hanno riflettuto, non lo so, forse è una minchiata che dico io, magari, può anche essere.
Ma oddio, giudicare la situazione parrebbe di no, però vabbè, ti diamo il beneficio di inventario, ecco.
Però ecco, questo, diciamo, per andare sui massimi sistemi. Stavo dicendo, quindi, questo progetto che diciamo cerca di assommare in sé i percorsi virtuosi del calcio per la disabilità, del calcio tradizionale, ma diciamo con una certa illuminazione, chiamiamola etica, come dire, e poi che sia invece anche uno spazio aperto al territorio, quindi diciamo dove ci sta in mezzo anche campi in cui, e spazi e giardini in cui la famiglia, in cui il ragazzino può venire liberamente a giocare senza dover essere tesserato e senza dover essere pagato, dove ci siano all'interno spazi culturali, perché questo è un altro grande tema. Perché nessuno ha mai pensato che dentro una scuola calcio ci potrebbe stare, per esempio, una biblioteca, dove magari quando quello non si allena e c'ha problemi a fare i compiti, e sappiamo chi lavora con i bambini, quello che io chiamo il diagnosismo, diciamo, quanti bambini hanno problemi, disturbi dell'attenzione, della concentrazione, disgrafia, discalculia, e chi più ne ha più ne metta, magari trova pure quello che gli dà una mano a fare i compiti, e magari c'è pure una possibilità di prendere un libro, magari sul calcio, in prestito.
Parti da lì, poi.
Magari. E magari c'è anche la possibilità di vedere un film tutti insieme, o di fare un incontro, o con una sala per fare un incontro. Diciamo, uno spazio di questo tipo noi stiamo immaginando, stiamo andando a bussare a tante porte, speriamo che qualcuno ci apra, perché, diciamo, secondo me questa potrebbe essere una delle soluzioni in piccolo. Cioè, l'idea che il calcio agonistico, anche di buon livello, di alto livello, non debba essere sganciato, non possa essere, anzi debba non essere sganciato da tutta una serie di invece attività di altro genere, perché, diciamo, adesso non so le statistiche più recenti, ma su migliaia e migliaia di ragazzini che entrano nella scuola calcio, uno diventa un professionista, e a tutti gli altri che cosa gli offriamo? A che cosa gli serve?
Un livello di frustrazione mostruoso.
Esatto. possono uscire dalla scuola calcio che hanno imparato anche qualcos'altro, anche che hanno imparato a rispettare le regole, a stare in un gruppo, a rinunciare a qualcosa di sé per un bene generale, a rispettare un arbitro, a rispettare un avversario, e anche l'autonomia che, diciamo, nelle giovani generazioni purtroppo è sempre, secondo me, più erosa da tanti fattori, anche da genitori probabilmente un po' per una fetta iperprotettivi, e l'autonomia di sapersi gestire l'andare al campo da soli, di portarsi la borsa, di spogliarsi da solo, di gestirsi il calcio anche da piccoli, anche a 10 anni, come una cosa mia, un rapporto mio con i miei compagni, con la mia società e col mio mister o con la mia coach, perché poi c'è pure il tema del calcio femminile che è l'altro fronte, non voglio aprire, Marco, se no
sarà per la prossima puntata, domani. Poi ci sarà, diciamo, il calcio giovanile con quelli che vengono assoldati a 10 anni in paesi lontani, ma
esatto, cioè la tratta,
quella poi è la terza puntata,
e questo ecco. È cioè mo a 12 anni invece, diciamo, se sei, ci sono ambienti dove, attenzione, non c'è la selezione, ma è tale il clima che un ragazzino che magari a 10 anni si appassiona di calcio anche soltanto perché il suo miglior amico gioca a calcio, anche soltanto perché gli piace vederlo in televisione ma non ha mai giocato, non ci si può accostare, perché viene marchiato come pippa, messo nel quarto gruppo, perché poi fanno i gruppi, certo. già i ragazzini dei 6 anni gli fanno primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo, quarto gruppo, come a dire, insegniamo al bambino di 6 anni che tu puoi giocare solo con uno bravo come te o uno non bravo come te,
che poi a 6 anni al quarto gruppo, magari a 9 anni se ti sei alzato,
capito?
Di 30 centimetri
non solo, ma diciamo, chi lavora con i bambini sa perfettamente che i margini di miglioramento dei bambini sono così veloci e imprevedibili che questo errore è proprio tecnicamente marchiano, e invece lo commettono tutti i giorni in tutte le scuole calcio di questa città, in tutte no, ma in molte sì,
certo.
Quindi, diciamo, questo è il modello. Speriamo che, diciamo, questo progetto che noi stiamo seguendo, parallelamente ovviamente al Faro, e magari ce lo faranno fare al Faro, forse
sarebbe la cosa più
auspicabile. Sarebbe meraviglioso, perché al Faro noi abbiamo di fronte uno spazio che è più o meno abbandonato, che adesso è un parcheggio, e alla nostra destra il mitico prato della signora Agnelli, pace all'anima sua,
che fra l'altro quando c'era lei
quando c'era,
non so
lei,
se i treni arrivassero in orario,
ma sicuramente il prato era perfetto, e che è di fatto abbandonato, e lì ci sarebbe, in passato abbiamo fatto un anno di meravigliose riunioni al municipio, avevamo il progetto del Grande Faro, l'avevamo chiamato che però purtroppo
era
non andò,
fatti prendere dall'entusiasmo,
e lì c'era la ludoteca, c'era in quel progetto là la ludoteca, perché ne parliamo da anni, c'era la sala convegni cinema, c'era la biblioteca, e poi c'erano anche altre cose, il bar e il ristorante, perché c'è anche un tema di sostenibilità economica, ovviamente, perché le cose devono stare in piedi. Magari oggi per essere sostenibile economica ti tocca fare 2 campi da padel, perché se no
non riesci a avere liquidità,
e questo è anche uno dei motivi per cui il Faro, secondo me, dovrebbe essere protetto come una specie di razza in via di estinzione. Perché io penso, non ho le statistiche, ma negli ultimi 3 anni, 4 anni, su 10 campi da calcio a 5, 6, 7 sono stati trasformati in campi da padel. E questo non è affatto banale, perché il padel è un gioco, a chi piace, diciamo, sicuramente molto divertente, ma che è il contrario, proprio opposto, del gioco come socializzazione. Se gioca massimo in 4, molto spesso ci sono chat di persone, sì, che manco si conoscono, si incontrano,
si fa l'ora di gioco,
padelizzano e poi se ne vanno a casa, diciamo tutto il contrario della partitella scapoli ammogliati o della partitella a calcetto tra gli amici, no?
Che prevede anche un impegno organizzativo tale per cui lo socializzi già a prescindere.
Esatto, esatto. Il povero che ha il ruolo dell'organizzatore, che è sempre
ce ne sta sempre uno,
esatto.
Va bene, Enrico, ti ringrazio, ti ringraziamo moltissimo. Siamo andati un po' oltre, cioè, anche quello che era l'aggiornamento della situazione, ma insomma è stato davvero molto interessante, e ci sono le varie puntate successive da fare, perché certo non si finisce qui. Comunque, per restare nello specifico, lunedì è una giornata importante.
Speriamo,
vediamo un po',
speriamo
dopo
di trovare un interlocutore. È cambiata anche la presidenza, l'ex presidente della Croce Rossa è diventato presidente della regione, quindi
fra l'altro c'è pure questa grossa novità,
c'è un nuovo presidente che forse sarà un po' più aperto a un'esperienza come la nostra, e quindi speriamo che lunedì sia un nuovo mattoncino su cui costruire, diciamo, la possibilità di rimanere lì. Intanto approfitto di voi per ricordare che si può firmare la petizione Non spegnete il faro andando su Change o sulla pagina Facebook Circolo il Faro, e quindi si può continuare a firmare. Siamo arrivati a più di 2000 firme in una settimana, veramente un risultato secondo noi eccezionale, più tutte quelle cartacee che nel quartiere i genitori e cose stanno come una volta raccogliendo, e anche quelle non sono poche. Quindi chi vuole può continuare a sostenerci, anche semplicemente come si fa adesso, mettendo un like, condividendo il post, rilanciando. È uscito un bel video ieri, abbiamo provato a diffonderlo ma i media non ci hanno molto filato, in cui alcuni attori dicono Non spegnete il faro, quindi abbiamo dalla nostra parte da Amendola, Ghini, a Zingaretti, Neri Marco Re, Valerio Mastandrea, Elio Germano ha firmato la petizione, insomma, Barbara Bobulova,
senza neanche volere un posto in squadra,
esatto, senza manco volere un forza in squadra. E nonostante però questi nomi di richiamo, ancora questo video non è girato tantissimo, non ci hanno filato tanto, però insomma non disperiamo e tempo. Soprattutto speriamo il lunedì, e grazie veramente tanto a Radio Onda Rossa.
Benissimo, grazie a te, grazie a voi, in bocca al lupo. Ricordiamo che sono questi precedenti, a seconda se poi diventano precedenti positivi o negativi, diciamo, valgono anche per tutte e tutti gli altri. Chiudiamo qui per ora e poi si ricomincia fra pochi minuti con Black Hat.